Dal libro Il re dei viaggi, Ulisse, di Roberto Piumini. Vi leggerò il capitolo su Circe. Lungo e senza fortuna era il ritorno di Ulisse, il re dei viaggi e delle bugie. Dopo la sciagura del vento, altre e ancora più gravi ne erano accadute. I lestrigoni, orribili e crudeli, gli avevano ucciso tutti i compagni, tranne quelli della sua nave. E con la sua sola nave continuava il viaggio, alla ricerca di Itaca, lontana. Un'isola coperta di boschi apparve un giorno e su quella puntò la nave, Ulisse, desiderando il riposo. Giunti a terra, ormeggiata la nave, per due giorni Ulisse e i suoi riposarono in un silenzio di stanchezza e di lutto, sacrificando agli dèi. Poi Ulisse salì sulla più vicina delle alture per osservare il territorio. Verso l'interno vide una foresta e più lontano alzarsi fumo, segno di vita umana. Tornò alla nave e divise i compagni in due squadre, affidando il comando della seconda a Euriloco. Poi tirò a sorte e toccò alla sua squadra, quadra di Euriloco, andare a esplorare il territorio, nella direzione in cui era stato avvisato il fumo. Con gli uomini del suo gruppo, Ulisse si mise a riparare la nave che erano state danneggiate dal viaggio e dalle tempeste. Ma a metà giornata arrivò Euriloco. Era stanco, graffiato e spaventato. Era solo e per lungo tempo non riusciva a parlare. Piangeva e abbracciava i compagni, lamentandosi. «Siamo entrati nella foresta», disse poi, «e camminando velocemente siamo arrivati all'imbocco di una vallata verde, deliziosa, bellissima, e al centro, in una conca tutta fiorita, c'era un palazzo di marmi bianchi e lucidi dappertutto. Sotto le murate e nel bosco si muovevano a decine lupi, leoni e altri animali, ma senza nessuna ferocia. Erano mansueti e anzi tentavano di alzarsi sulle zampe posteriori. Ci venivano attorno uggiolando e leccandoci le gambe. Erano festosi. Ed ecco giungere una voce meravigliosa, un canto che veniva dal palazzo. I compagni vogliono entrare, pensano di trovare cose stupende, ma io mi oppongo. Non mi ascoltano ed entrano, mentre io resto fuori dal palazzo, nascosto sotto le foglie cadenti di un salice. Poco dopo, quel canto finisce e sento levarsi da dentro grida orribili di terrore. Più di bestie che di uomini. E poi cade un silenzio mortale. Glorioso Ulisse, sono venuto di corsa a raccontarti ogni cosa. Temo che tremende sciagure siano capitate ai compagni laggiù. Ed Euriloco si gettò a terra piangendo. Senza aspettare, Ulisse legò alla spalla la spada e si incamminò verso la foresta. Arrivato alla valle, si fermò, prudente, e osservò alberi strani e meravigliosi, coperti di fiori, ornavano quella parte dell'isola. Animali di ogni tipo
mitissimi. Vagavano per i prati e i sentieri. Sul fondo si vedevano i muri chiari di un palazzo.
Il posto è bello,
ma è pericoloso, disse una voce ridente accanto a lui.
Ulisse si voltò spaventato. Hermes, il dio dei messaggi.
Il dio dei messaggi divini gli stava accanto col suo strano cappello a punta, i sandali alati e il bastone a cui si aggrovigliarono pigramente due serpenti verde chiaro.
Luminoso Hermes, di che pericolo parli? Domandò Ulisse.
Una gran pace respira in questa valle. Il bosco e gli animali sono quieti e la casa laggiù sembra un sogno di tranquillità.
Eppure attento, Ulisse, ripete Hermes. Se non segui i miei consigli, sarai vittima di Circe, la bellissima maga che laggiù vive. I tuoi compagni, non lo sai, sono stati da lei e sono stati trasformati in porci con una bevanda stregata. E anche te, Circe, vorrà trasformare in maiale. Ma ecco qui un rimedio sicuro. Annusa a fondo questo fiore e nessun incantesimo avrà potere su di te. Minaccia allora la maga, sii forte con lei e l'avrai in tuo potere. Ed Hermes diede a Ulisse una pianticella di erba moli, dai fiori chiari e dalle radici nere.
Ulisse l'annusò profondamente, a occhi chiusi. Aveva un profumo misto di miele, menta, muschio e sciù! Che starnuto! Era così forte quel profumo che gli iniziò a prurire tutto il naso. Quando aprì gli occhi, Hermes era scomparso. Riprese il cammino e giunse vicino alla casa. Ad alta voce chiamò: «Qui c'è un uomo solo, un uomo assetato. Nessuno lo disseterà?» Come se stesse aspettando lui, la bellissima Circe uscì sorridente.
«Benvenuto nella mia casa, straniero! Niente più bello che render lieta la giornata di un ospite. Entra, ti prego, questa è casa tua!»
Ulisse la seguì fino a un trono ornato d'argento, dove lei lo fece sedere e gli pose i piedi su uno sgabello. Poi gli porse una coppa d'oro, dicendo: «Una bevanda per te, ospite caro. Ogni stanchezza umana se ne andrà e ogni cattivo pensiero ti abbandonerà in pochi istanti. Sarai beato!»
Fiducioso nell'aiuto promesso da Hermes, Ulisse beve dalla coppa un lungo sorso,
che aveva sapore insieme di latte e anche di frutta. Ed ecco Circe mutare espressione e con la bocca storta gridare: «Proprio così, ospite grullo! Fra poco ogni preoccupazione e ogni pensiero umano ti spariranno, perché ti trasformerai, ti trasformerai in maiale. E i maiali, lo sai, sono beati quando grufolano nel fango.»
Ma la risata cattiva
che le rovinava la faccia, si spense.
Perché il tempo passava e Ulisse restava uomo
e la guardava negli occhi, serio e minaccioso.
«Gli dèi ti proteggono dunque!» gridò la maga. «Chi sei?»
Ulisse non rispose, ma con la spada in mano si lanciò su di lei.
«Tu sei Ulisse!» gridò Circe, spalancando le braccia. «Hermes, il leggero dio dei messaggi, mi ha più volte annunciato che tu, tornando da Troia, saresti sbarcato qui. Glorioso Ulisse, su di te non ha funzionato la mia magia. Perdonami, valoroso, e ascolta.
Da quando, giovinetta, il bellissimo Pico si rifiutò di amarmi, ho imparato a usare il mio potere come una vendetta. Così, tramutati lui in cinghiale, così rovinai la bellezza di Scilla, perché Glauco, che io amavo, non la potesse avere. Così, condannata dalla mia ira a essere cattiva, trasformo gli uomini che giungono qui in animali obbedienti. La furia di Ulisse si trattenne, un po' perché era stato riconosciuto, un po' per le implorazioni della maga, un po' per la sua storia dolorosa.
«Sei stanco per il tuo viaggio, Ulisse?» lei continuò con voce dolcissima. «Lascia che io e le mie ancelle ti laviamo e ti ungiamo d'olio e siedi con me a banchettare».
«Prima farai due cose, Circe, o questa spada non tornerà nella custodia».
«Che cosa devo fare, oh glorioso?»
«Libera i miei compagni e fallo subito!»
Circe chiamò le ancelle e diede loro una grossa coppa, ordinando che la portassero nel porcile e la versassero nel trogolo dei maiali. Dal terrazzo Ulisse seguì con lo sguardo le ancelle e le vide entrare in un recinto da cui veniva un grufolio piangente. Poi lentamente quel suono di bestie sparì e uomini uscivano dal porcile toccandosi e guardandosi attorno, abbracciandosi fra loro e chiamandosi per nome. Ridevano e ringraziavano gli dèi per la fine della loro sciagura.
«Quale altra cosa devo fare, valoroso?» chiese Circe. «Giurare per gli dèi che non compirai nessun incantesimo su di me o sui miei compagni».
Circe fece giuramento sugli dèi, tanto sacro che nessuno avrebbe mai osato tradirlo, per non attirare su di sé le terribili punizioni dell'Olimpo. Così, protetti, Ulisse e i suoi compagni rimasero nel palazzo della maga da ospiti graditi e anche serviti, in lieti banchetti, in feste e riposo. Ci rimasero un anno intero perché erano stanchi, perché quella era una casa accogliente, perché il cibo era buono, il vino era dolce, i boschi stupendi, la pace eccellente, e perché Circe e le sue ancelle erano belle.